Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Il giorno dopo, Tarou si mise al lavoro e raccolse una prima squadra che doveva essere seguita da molte altre. Non è intenzione del narratore dare a queste formazioni sanitarie più importanza di quanta ne ebbero. Al suo posto, è vero che molti nostri concittadini cederebbero oggi alla tentazione di esagerarne la portata, ma il narratore è piuttosto tentato a credere che dando troppa importanza alle buone azioni, si finisce col rendere un omaggio indiretto e potente al male, perché si lascia supporre allora che le buone azioni hanno pregio in quanto sono rare. E questa è un'idea che il narratore non condivide. Il male che è nel mondo viene quasi sempre dall'ignoranza, e la buona volontà può fare guai quanto la malvagità se non è illuminata. Gli uomini sono più buoni che malvagi, e davvero non si tratta di questo, ma essi più o meno ignorano, ed è quello che si chiama virtù o vizio, il vizio più disperato essendo quello dell'ignoranza che crede di saper tutto e che allora si autorizza a uccidere. L'anima dell'assassino è cieca. E non esiste vera bontà né perfetto amore senza tutta la chiaroveggenza possibile. Per questo le nostre formazioni sanitarie ottenute grazie a Tarou debbono essere giudicate con una soddisfazione oggettiva. Per questo il narratore non si farà cantore troppo eloquente della volontà ed un eroismo a cui egli non attribuisce che un'importanza ragionevole, ma egli continuerà a essere lo storico dei cuori straziati e esigenti che la peste diede allora a tutti i nostri concittadini. Quelli che si votarono alle formazioni sanitarie non ebbero così gran merito a farlo, infatti. Sapevano che era la sola cosa da fare e che il non decidersi a farla sarebbe stato incredibile. Le formazioni sanitarie aiutarono i nostri concittadini a non ritirarsi davanti alla peste e li persuasero in parte che, visto che la malattia era lì, bisognava fare il necessario per combatterla. Siccome la peste in tal modo diventava il dovere d'alcuni, essa apparve realmente per quello che era, cioè una faccenda di tutti. Questo è bene. Ma non ci si congratula con un maestro di scuola di insegnare che 2 più 2 fa 4. Forse ci si congratula con lui per aver scelto un bel mestiere. Diciamo quindi che era lodevole che Tarou e altri avessero cercato di dimostrare che 2 più 2 fa 4 piuttosto che il contrario. Ma diciamo inoltre che questa buona volontà l'avevano in comune con il maestro di scuola, con tutti quelli che hanno lo stesso cuore del maestro di scuola e che, per l'onore dell'uomo, sono più numerosi di quanto non si pensi. Tale, almeno, è la persuasione del narratore. Questi, d'altra parte, vede benissimo l'obiezione che si potrebbe fargli, ossia che quegli uomini rischiavano la vita. Ma arriva sempre un momento nella storia in cui chi osa dire che 2 più 2 fa 4 è punito con la morte. Il maestro di scuola lo sa bene, e la questione non è di sapere quale sia la ricompensa o la punizione che spetta a tale ragionamento. La questione e di sapere se 2 più 2, sì o no, fa 4. Questi nostri concittadini che allora rischiavano la vita avevano da decidere se sì o no erano nella peste e se sì o no bisognava combatterla. Molti nuovi moralisti andavano allora dicendo nella nostra città che nulla, nulla sarebbe servito e che bisognava mettersi in ginocchio. E Tarou e Rieu e i loro amici potevano rispondere una cosa o l'altra, ma la conclusione era sempre quella a loro nota. Bisogna lottare in questo o in quel modo e non mettersi in ginocchio. Tutta la questione era di impedire al maggior numero possibile di uomini di morire e di conoscere la separazione definitiva. Per questo non c'era che un solo mezzo, combattere la peste. Questa verità non era ammirevole, era solo logica. Per questo era naturale che il vecchio Castel mettesse tutta la sua fiducia e la sua energia nel fabbricare dei sieri sul posto, con materiale di fortuna. Rieu e lui speravano che un siero fabbricato con le colture del microbo stesso che infestava la città avrebbe avuto un'efficacia più diretta dei sieri venuti di fuori. Tale microbo, infatti, era leggermente diverso dal microbo della peste, come era classicamente definito. Castel sperava di avere assai presto il suo primo siero. Per questo anche era naturale che Grand, che nulla aveva dell'eroe, assicurasse ora una sorta di segretariato alle formazioni sanitarie. Una sezione delle squadre formate da Tarou si consacrava, infatti, a un lavoro d'assistenza preventiva nei quartieri sovrappopolati. Cercava di introdurvi la necessaria igiene, faceva il computo dei granai e delle cantine non visitate dalla disinfezione. Un'altra sezione delle squadre aiutava i medici nelle visite a domicilio, assicurava il trasporto degli appestati e anche, in seguito, in assenza di personale specializzato, guidò i veicoli dei malati e dei morti. Tutto questo esigeva un lavoro di registrazione di statistica che Grand aveva accettato di compiere. Da questo punto di vista, e più di Rieu o di Tarou, il narratore ritiene che Grand fosse il vero rappresentante di quella virtù tranquilla che animava le formazioni sanitarie. Aveva detto di sì senza esitare, con la buona volontà che gli era propria. Aveva soltanto domandato di rendersi utile in piccoli lavori, era troppo vecchio per il resto. Dalle 18 alle 20 poteva dare il suo tempo. E siccome Rieu lo ringraziava con calore, egli se n'era meravigliato. Non è la cosa più difficile, c'è la peste, bisogna difendersi, è chiaro. Ah, se tutto fosse altrettanto semplice. E tornava alla sua frase. Talvolta la sera, quando il lavoro delle schede era terminato, Rieu parlava con Grand. Avevano finito con il portare Tarou nella conversazione e Grand si confidava con un piacere sempre più evidente ai due compagni. Questi ultimi seguivano con interesse il paziente lavoro che Grand continuava in mezzo alla peste. Anch'essi, alla fine, vi trovavano una sorta di distensione. «Come va l'Amazzone?» domandava sovente Tarou. E Grand rispondeva invariabilmente «Trotta, trotta!» con un difficile sorriso. Una sera Grand disse che aveva definitivamente abbandonato l'aggettivo elegante per la sua Amazzone e che ormai la qualificava snella. «E più concreto», aveva aggiunto. Un'altra volta lesse ai due ascoltatori la prima frase modificata in questo modo. «In una bella mattinata di maggio, una snella Amazzone, montata sopra una superba giumenta saura, percorreva i viali fioriti del Bois de Boulogne». «Vero», disse Grand, «che la si vede meglio? Ho preferito in una mattina di maggio, in quanto mese di maggio allungava un po' il trotto». Si mostrò poi molto preoccupato per l'aggettivo «superbo». Non era espressivo, secondo lui. Egli cercava il termine che avrebbe fotografato in un colpo solo la fastosa giumenta che immaginava. Grassa non andava. Era concreto, ma un po' peggiorativo. Lucente. Lo aveva tentato un attimo, ma il ritmo non vi si prestava. Una sera annunciò trionfalmente che aveva trovato una nera giumenta saura. Il nero indicava discretamente l'eleganza, sempre secondo lui. «Non è possibile», disse Rieu. «E perché?» «Saura non indica la razza, ma il colore». «Che colore?» «Ebbene, un colore che non è il nero in ogni caso». Grand sembrò assai afflitto. «Grazie», diceva. «Ci siete voi, fortunatamente. Ma lo vedete com'è difficile?» «Cosa ne direbbe di sontuosa?» suggerì Tarou. Grand lo guardò. Rifletteva. «Sì», disse. «Sì». E un sorriso gli veniva poco a poco. Qualche tempo dopo confessò che la parola «fioriti» lo imbarazzava. Siccome non aveva mai veduto altro che Orano e Montélimar, domandava talvolta ai suoi amici indicazioni su come erano fioriti i viali del Bois. Per dir la verità, questi viali non avevano mai dato a Rieu a Tarou l'impressione di essere fioriti, ma la persuasione dell'impiegato li sorprendeva. Lui era meravigliato della loro incertezza. «Solo gli artisti sanno guardare». Ma il dottore lo trovò una volta in grande agitazione. Aveva sostituito fioriti con pieni di fiori. Si sfregava le mani. Finalmente si vedono, si sentono. Giù il cappello, signori. E lesse trionfalmente la frase. In una bella mattinata di maggio, una snella amazzone montata sopra una sontuosa giumenta saura percorreva i viali pieni di fiori del Bois de Boulogne. Ma, letti ad alta voce, i tre genitivi che terminavano la frase risuonavano fastidiosamente. E Grant balbettò un po' e poi sedette con aria abbattuta. Domandò al dottore il permesso di andarsene. Aveva bisogno di un po' di riflessione. Fu a quest'epoca, come si seppe in seguito, che in ufficio diede prova di distrazioni giudicate incresciose nel momento in cui il municipio doveva fronteggiare con personale diminuito schiaccianti impegni. Il suo lavoro ne sofferse e il capufficio glielo rimproverò severamente ricordandogli che lui era pagato per compiere una funzione che precisamente non compiva. Pare, aveva detto il capufficio, che lei faccia un servizio volontario nelle formazioni sanitarie, oltre al suo lavoro. La cosa non mi riguarda. Quello che mi riguarda è il suo lavoro. E la prima maniera di rendersi utile in queste terribili circostanze è far bene il proprio lavoro. Se no, il resto non serve a niente. Ha ragione, disse Grand Arieux. Sì, ha ragione, approvò il dottore. Ma io sono distratto e non so come uscire con la fine della mia frase. Aveva pensato di sopprimere de Boulogne, giudicando che tutti l'avrebbero capito. Ma allora la frase aveva l'aria di connettere a fiori quello che invece si collegava a viali. Aveva anche prospettata la possibilità di scrivere i viali del Bois pieni di fiori, ma la posizione di Bois tra un sostantivo e un aggettivo, dividendoli arbitrariamente, gli era una spina nella carne. Certe sere è verissimo che aveva l'aria ancor più stanca di Rieu. Sì, era stanco di quella ricerca che lo assorbiva interamente, ma non per questo non continuava a fare le somme e le statistiche di cui abbisognavano le formazioni sanitarie. Pazientemente, tutte le sere, metteva le schede in bella, le accompagnava con diagrammi e si ingegnava di presentare prospetti il più possibile precisi. Molto sovente andava a raggiungere Rieu in uno degli ospedali e gli domandava un tavolo in qualche ufficio infermeria. Vi si metteva con le sue carte, esattamente come si metteva al suo tavolo in municipio, e nell'aria appesantita dai disinfettanti e dalla malattia stessa agitava i fogli per farne asciugare l'inchiostro. Allora cercava onestamente di non pensare alla sua amazzone e di fare soltanto quello che occorreva. Sì, è vero che gli uomini ci tengono a prendersi esempi e modelli che chiamano eroi. E se proprio bisogna che ce ne sia uno in questa storia, allora il narratore propone quest'eroe insignificante e sbiadito, che non aveva per sé che un po' di bontà di cuore e un ideale apparentemente ridicolo. Questo darà alla verità quello che le si deve, alla somma 2 più 2 il totale di 4 e all'eroismo il posto secondario che deve essere suo subito dopo e mai prima della gloriosa esigenza della felicità. E darà anche a questa cronaca il suo carattere, che deve essere quello di una relazione fatta con buoni sentimenti, ossia con sentimenti che non sono né ostentatamente malvagi né entusiasmanti alla sfacciata maniera d'uno spettacolo. Questa, almeno, era l'opinione del dottor Rieu quando leggeva nei giornali o ascoltava alla radio gli appelli e gli incoraggiamenti che il mondo esterno faceva giungere alla città appestata. Contemporaneamente ai soccorsi mandati per via d'aria e di terra, tutte le sere, alla radio e nella stampa, commenti pietosi o ammirativi si abbattevano sulla città ormai solitaria. E ogni volta il tono da epopea o da discorso ufficiale spazientiva il dottore. Certamente una tale sollecitudine non era finta, ma non poteva esprimersi che col linguaggio convenzionale con cui gli uomini tentano di esprimere quello che li lega all'umanità. E tale linguaggio non poteva applicarsi ai piccoli sforzi quotidiani di Grand, ad esempio, non potendo rendere conto di quel che significava Grand in mezzo alla peste. A mezzanotte, talvolta, nel gran silenzio della città allora deserta, al momento di andare a letto per un sonno troppo breve, il dottore girava l'interruttore della sua radio. E dai confini del mondo, attraverso migliaia di chilometri, voci ignote e fraterne si provavano goffamente a dire la loro solidarietà, e la dicevano infatti, ma dimostrando nello stesso tempo la terribile impotenza in cui si trova ogni uomo di condividere veramente un dolore che non può vedere. «Orano! Orano!» Vanamente l'appello attraversava i mari, vanamente Rieu stava in ascolto. Subito l'eloquenza saliva e denunciava ancor meglio la separazione essenziale che rendeva Grand e l'oratore due estranei. «Orano, sì, orano!» «Ma no», pensava il dottore. «Amare o morire insieme. Non c'è altra risorsa. Gli altri sono troppo lontani». A questo punto restano solo da delineare, prima che si giunga al culmine della peste e mentre il flagello radunava tutte le sue forze per gettarle sulla città e impadronirsene definitivamente, i lunghi sforzi, disperati e monotoni, che alcuni individui superstiti come Rambert facevano per ritrovare la felicità e per sottrarre alla peste quella parte di se stessi che difendevano contro ogni attacco. Questo era il loro modo di rifiutarsi alla schiavitù che li minacciava. E sebbene un tal rifiuto apparentemente non fosse efficace come l'altro, il narratore ritiene che avesse un significato e che testimoniasse, pur nella sua vanità e nelle sue contraddizioni, di quella fierezza che vi era allora in ciascuno di noi. Rambert lottava per impedire alla peste di soverchiarlo. Avuta la prova di non poter uscire dalla città con i mezzi legali, aveva detto a Rieu che si era deciso a usarne altri. Il giornalista cominciò con i camerieri di caffè. Un cameriere di caffè è sempre al corrente di tutto, ma i primi che interrogò erano al corrente soprattutto delle gravissime sanzioni stabiliti per imprese del genere. Una volta fu preso persino per provocatore. Doveva incontrare Cottard da Rieu per fare qualche progresso. Quel giorno Rieu e lui avevano ancora parlato dei passi inutili che il giornalista aveva fatto nelle amministrazioni. Alcuni giorni dopo Cottard incontrò Rambert per strada e lo accolse con la disinvoltura che ora usava in tutti i suoi rapporti. «Niente ancora?» aveva detto. «No, niente. Non si può contare sugli uffici, non sono fatti per capire. È vero, ma cerco altro. È difficile». «Ah», disse Cottard, «capisco». Lui conosceva una trafila. E a Rambert, meravigliato di questo, spiegò che da molto tempo frequentava tutti i caffè di Orano, che vi contava degli amici e che era informato sull'esistenza di un'organizzazione che si occupava di questo genere di faccende. La verità era che Cottard, quando le sue spese avevano superato le rendite, si era immischiato in affari di contrabbando sui prodotti razionati. Così rivendeva sigarette e liquori scadenti, cui prezzi salivano senza tregua e stavano per procurargli una piccola fortuna. «Lei ne è ben sicuro?» domandò Rambert. «Sì, lo hanno proposto a me». «E non ne ha approfittato?» «Non sia sospettoso», disse Cottard con faccia bonaria. «Non ne ho approfittato in quanto io non ho voglia di partire. Ho le mie ragioni». Dopo un silenzio aggiunse: «Non mi domanda quali siano queste ragioni?» «Suppongo», disse Rambert, «che la cosa non mi riguardi». «In un certo senso non la riguarda, infatti, ma in un altro... Insomma, è evidente che io mi trovo meglio qui da quando abbiamo la peste con noi». L'altro ascoltò il suo discorso. Come si fa a mettersi in contatto con questa organizzazione? Non è facile, disse Cottard. Venga con me. Erano le 4 del pomeriggio. Sotto un cielo pesante, la città cuoceva lentamente. Tutti i negozi avevano la tenda abbassata. Le strade erano deserte. Cottard e Rambert presero per certe vie con i portici, camminando a lungo senza parlare. Era una di quelle ore in cui la peste diventava invisibile. Nel silenzio, la sparizione dei colori e dei movimenti potevano appartenere sia all'estate che al flagello. Non si sapeva se l'aria fosse greve di minacce o di polvere ed arsura. Bisognava osservare e riflettere per ricollegarsi alla peste. Essa non si tradiva che per segni negativi, e Cottard, che aveva delle affinità con essa, fece notare, per esempio, a Rambert l'assenza dei cani, che normalmente avrebbero dovuto essere corricati sul fianco, sulla soglia dei corridoi ansimanti, alla ricerca di una frescura impossibile. Presero per il Boulevard de Palmier, attraversarono la Place d'Armes e discesero verso il quartiere della Marina. A sinistra un caffè tinto di verde era protetto da una tenda obliqua di grossa tela gialla. Entrando, Cottard e Rambert si asciugarono la fronte. Sedettero su sedie pieghevoli da giardino davanti a tavoli di metallo verde. La sala era assolutamente deserta, delle mosche ronzavano nell'aria. In una gabbia gialla appoggiata sul bancone storto, un pappagallo, con le piume tutte abbassate, stava accasciato sulla sua gruccia. Vecchi quadri che raffiguravano scene militari pendevano dalla parete, coperti d'unto e di folti filamenti di ragnatele. Su tutti i tavoli di metallo e davanti allo stesso Rambert si essiccavano escrementi di pollo, di cui mal si spiegava l'origine, sino che da un angolo scuro, dopo un po' di tramestio, uscì, saltellando, un magnifico gallo. In quel momento sembrò che il caldo aumentasse ancora. Cottard si tolse la giacca e batté sul metallo. Un ometto, che nuotava in un lungo grembiule azzurro, uscì dal fondo, salutò Cottard da lontano non appena lo vide, si fece avanti cacciando via il gallo con un calcio vigoroso e domandò, in mezzo ai lamenti del volatile, che cosa dovesse servire ai signori. Cottard ordinò vino bianco e chiese notizie di un certo Garcia. Secondo il Nanerottolo, erano alcuni giorni che non lo si vedeva al caffè. «Pensa che verrà stasera?» «Non sono nella sua camicia», disse l'altro. «Ma lei conosce i suoi orari?» «Sì, ma non è importantissimo, solo da presentargli un amico». Il cameriere si asciugava le mani umide sul davanti del grembiule. «Anche il signore si occupa d'affari?» «Sì», disse Cottard. Il Nanerottolo tirò su col naso. «Allora, torni stasera. Ti mando il garzone». Uscendo, Rambert domandò di quali affari si trattasse. «Di contrabbando, naturalmente. Fanno passare le merci alle porte della città. Vendono ad alto prezzo». «Bene», disse Rambert. «E hanno dei complici?» «Chiaro». La sera la tenda era alzata, il pappagallo cicalava nella gabbia e i tavoli di metallo erano circondati da uomini in maniche di camicia. Uno di questi, col cappello di paglia all'indietro, una camicia bianca aperta sul petto color terracotta, si alzò all'ingresso di Cottard. Il volto regolare e abbronzato, gli occhi neri e piccoli, i denti bianchi, due o tre anelli alle dita, dimostrava circa 30 anni. «Salve», disse. «Beviamo al banco». Bevvero 3 volte in silenzio. «Se uscissimo», disse allora Garcia. Scesero verso il porto e Garcia domandò cosa volessero da lui. Cottard disse che non era esattamente per affari che voleva presentargli Rambert, ma soltanto per quella che lui chiamò una sortita. Garcia camminava guardando davanti a sé, fumava. Fece alcune domande e diceva lui, parlando di Rambert, come non accorgendosi della sua presenza. «A che scopo?» diceva. «Ha la moglie in Francia». «Ah». E dopo un momento, «che mestiere fa?» «Il giornalista, un mestiere in cui si parla molto». Rambert taceva. «È un amico», disse Cottard. Proseguirono in silenzio. Erano arrivati ai moli, il cui accesso era impedito da grandi cancellate, ma si diressero verso un piccolo chiosco dove si vendevano sardine fritte. L'odore arrivava sino a loro. «In ogni modo», concluse Garcia, «la cosa non riguarda me, ma Raoul. Bisogna che lo ritrovi, non sarà facile». «Ah! Si nasconde?» domandò Cottard animatamente. Garcia non rispose. Vicino al chiosco si fermò e si rivolse a Rambert per la prima volta. «Dopodomani, alle 11, all'angolo della caserma delle Dogane, nella città alta». Fece per andarsene, ma di nuovo si voltò verso i due uomini. «Ci saranno delle spese», disse. Era una constatazione. «Certo», approvò Rambert. Poco dopo il giornalista ringraziò Cottard. «Ma no», disse l'altro giovialmente. «Sono contento di farle un favore. E poi lei è giornalista, me ne ricompenserà un giorno o l'altro».